Buongiorno a tutti, aspetta che sistemo qui. È una grande gioia essere qui, è sempre un onore e un piacere poter portare la parola di Dio in questa chiesa che è la mia seconda casa. Sono grato agli anziani per l'opportunità, il privilegio, l'onore e la fiducia che mi hanno accordato nel predicare oggi e parlarvi da parte di Dio. E così siamo tutti tornati dalle vacanze, è bello rivedere la chiesa piena e tutti un po' più abbronzati dopo un periodo in cui tante di queste sedie erano vuote. E sicuramente quando torniamo dall'estate torniamo con tanti propositi, magari durante la vacanza ci siamo un po' lasciati andare, abbiamo mangiato un po' di più, abbiamo preso quei 4-5 chili, torniamo a casa, qualcuno dice questo vicino a me l'ha presi tutti, forse pure qualcuno di più, ma torniamo a casa e ci guardiamo allo specchio e diciamo va bene, uno dei propositi per quest'anno, per i primi mesi è buttare giù questi 4-5 chili che ho preso. Forse inizia questo sorta di nuovo anno e dice va bene, adesso voglio iniziare a correre, a mettermi in forma, voglio iniziare a fare queste cose con la mia famiglia, prendermi delle responsabilità, compiere, finire quei progetti che avevo in mente da tanto tempo, magari quei lavori a casa che vanno fatti da tanti mesi e che non ho mai fatto. Adesso con nuove energie, rinnovato vigore, sono pronto a portare avanti questi compiti. E sicuramente questo è vero tanto per voi come individui quanto come Chiesa. Veniamo da un periodo dove le attività sono mancate, dove ci sono state meno opportunità di servizio, dove le persone sono state fuori e siamo tornati in Chiesa adesso e gli anziani sono pronti e carichi con nuove attività, nuovi programmi, nuovi ministeri in cui vi vogliono tutti coinvolti. E naturalmente il modo in cui Dio ha stabilito che la Chiesa funzioni è non che una persona o gli anziani o un gruppo di persone si carica sulle spalle il peso di tutto quanto e porta avanti la carretta, come si dice qui a Roma, ma la responsabilità spetta un po' a tutti. La responsabilità della crescita e del ministero nella Chiesa è una responsabilità di ogni individuo. E il problema con il fatto che è responsabilità di ogni individuo è che tendenzialmente noi esseri umani tendiamo all'apatia, ci piace isolarci, ci piace essere a nostro agio e rilassarci. Pensiamo di essere arrivati, pensiamo che dove siamo forse va bene così, che non dobbiamo sforzarci ancora perché abbiamo già fatto tanto. Siamo spesso di essere a posto con noi stessi. Questa è la nostra tendenza, è la tendenza umana, è la tendenza della nostra carne, del peccato che abita ancora in noi e con cui combattiamo giorno dopo giorno. E il messaggio di oggi è una sfida, forse una provocazione a svegliarci tutti quanti da questa apatia. Il titolo del messaggio è «Come deludere la tua Chiesa». Un manuale per il credente apatico. Come deludere la tua Chiesa? Un manuale per il credente apatico. Se alla fine di questo messaggio tu metti in pratica tutto quello che ti dirò, sarai il perfetto credente apatico che viene in Chiesa ed è attento a non fare nulla, non servire, non impegnarsi, ma essere a posto nel suo angolino senza mai sporcarsi le mani. Aprite le vostre Bibbie in Efesini 4, dal versetto 11 al versetto 16, questi saranno i versetti, il passo che vedremo oggi. L'Apostolo Paolo, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, ha scritto queste parole. Versetto 11, è lui, parlando di Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Padre Celeste, ti vogliamo pregare di nuovo e chiedere la tua benedizione. Aiutaci ad avere un cuore pronto, attento all'ascolto della tua parola. Guida me, che sono il tuo araldo, aiutami ad essere fedele al tuo messaggio, preciso e chiaro, e che la tua parola possa operare potentemente, riprendere dove deve riprendere, incoraggiare dove deve incoraggiare e trasformarci sempre di più nell'immagine perfetta del tuo Figlio, Gesù Cristo. Ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Il messaggio di oggi sarà strutturato in due parti. La prima parte vedremo il piano di Dio per la Chiesa. Qual è il piano di Dio per la Chiesa? Come funziona la Chiesa secondo il piano di Dio? E la seconda parte invece sarà il manuale per deludere la tua Chiesa. Vi darò delle istruzioni pratiche, delle applicazioni di questo passo per deludere la vostra Chiesa. Il libro di Efesini è un libro che ha come tema centrale la Chiesa. Il tema centrale del libro di Efesini è la Chiesa, è scoprire, rivelare il mistero della Chiesa e di come Dio ha chiamato a sé gentili e giudei, ne ha fatto un solo corpo in Cristo, che è il capo della Chiesa. E nei primi tre capitoli Paolo parla tanto di dottrina e discute e approfondisce le verità dottrinali della Chiesa, come la Chiesa è chiamata a Dio, come viene salvata, come viene unita, su cosa è stabilita, qual è il fondamento della Chiesa. E poi dal capitolo 4 in poi inizia una parte più pratica in cui Paolo inizia a dire, sulla base di quello che abbiamo visto, adesso iniziamo a parlare del cosa significa in maniera pratica per noi. Così al capitolo 4 inizia a parlare della Chiesa come un corpo che deve camminare secondo il disegno di Dio. Versetto 1 del capitolo 4 dice, camminate in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, comportatevi in modo degno. E poi inizia a parlare e parla di come la Chiesa ha ricevuto questi doni. Al versetto 7 dice, a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Cristo nella sua saggezza, Dio nella sua sapienza, ha deciso di donare ad ogni membro della Chiesa dei doni, unici e specifici per ogni credente. E così Paolo apre una parentesi e poi al versetto 11 riprende questo concetto e dice, è lui che ha dato alcuni come apostoli e altri come profeti e così via. E Gesù ha questa autorità di dare doni alla Chiesa perché lui ne è il capo. Paolo, la presupposizione, il fondamento base su cui Paolo sta costruendo la sua visione di Chiesa, la visione di Dio della Chiesa, è che Cristo è il capo della Chiesa. Siccome Cristo ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato e si è comprato la Chiesa mediante il suo sangue, il suo sacrificio, allora Cristo ha l'autorità di dare doni alla Chiesa. È l'unico che può dare doni alla Chiesa. È l'unico che decide come la Chiesa funziona. Forse vi darò una notizia che vi sconvolge, ma gli anziani di questa Chiesa hanno zero voce in capitolo su come funziona la Chiesa. È Dio, è Cristo che decide come funziona la Chiesa, non sono gli anziani. non è chi predica da questo pulpito che decide come funziona la Chiesa. Cristo è l'unico capo della Chiesa. E non sto sminuendo gli anziani, lo vedrete, perché adesso forse aggiusto il tiro fra un minuto o due. Se vi siete un po', se gli anziani, ho visto qualche degli anziani che mi ha guardato un po' perplesso, ma non sono qui per sminuire il vostro ruolo. Ma è importante che riflettiamo e capiamo che Cristo è il capo della Chiesa. Nessun altro, nessuna autorità al di fuori della Chiesa, nessun governante, nessun premier, nessun capo di Stato, nessun medico, nessuno al di fuori di Cristo ha l'autorità di dire ai credenti come funziona la Chiesa. E sulla base di questo è che Cristo dà doni alla sua Chiesa, perché Cristo ha creato la Chiesa e sa quali sono i bisogni della sua Chiesa. E così al versetto 11 Paolo inizia a parlare di questi doni. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e altri come dottori. Ora, se avessimo tutta la giornata, vi potrei spiegare perché adesso non ci sono apostoli, perché adesso non ci sono profeti, ma gli anziani mi hanno detto di finire alle 11:15, quindi fidatevi e andiamo avanti. Adesso non ci sono apostoli, adesso non ci sono profeti. Il canone, la rivelazione di Dio è terminata, non c'è più bisogno di questi doni che Dio ha dato, di queste persone. Se velocemente in Efesini 2, versetto 19 dice: non siete più stranieri né ospiti, siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Gli apostoli e i profeti dovevano gettare il fondamento della Chiesa, e sulla quale, su questo fondamento, l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Da altre parti Paolo dice: una volta che il fondamento è stato gettato, in Prima Corinzi, il fondamento non va gettato una seconda volta. Non si è mai visto un palazzo con due fondamenta? No, la fondamenta è una e poi si costruisce sopra. Quindi, tornando al nostro passo, Dio ha dato questi vari doni: l'apostolato, la profezia, l'evangelizzazione, i pastori e dottori. E il minimo comun denominatore, il filo rosso che collega questi doni è che sono tutti responsabili di amministrare la parola di Dio. Gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori, i dottori, gli insegnanti hanno lo scopo di amministrare la parola di Dio, di insegnare la parola di Dio. E quindi davvero il dono che Dio ha fatto alla Chiesa non è tanto in uomini, ma in uomini che siano in grado di insegnare la parola di Dio. Perché Dio ha stabilito che è la sua parola che è lo strumento di edificazione e crescita nella Chiesa. E forse, questo apro una piccola parentesi, un'esortazione a me stesso e a tutti quelli che predicano da questo pulpito: il nostro compito non è presentare noi stessi o le nostre idee o le nostre convinzioni, ma è presentare la parola di Dio. Questo è il compito che Dio ci ha affidato, questa è la nostra responsabilità. In un certo senso, quando ascoltate chi predica, la persona che predica dovrebbe eclissarsi e sparire dal pulpito e lasciare che la sola parola di Dio sia a parlare. Paolo in Prima Corinzi 2, parlando del suo ministero, stiamo parlando dell'apostolo Paolo, scrive queste cose in Prima Corinzi 2, versetto 1. E io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra di voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Questo è lo scopo di chi predica. esortarvi ad una fede che non è basata su quanto sono bravo io a parlare e a predicare, ma su quanto è potente la parola di Dio. E come ho detto, la parola è lo strumento. Giovanni 17:17 dice: la tua parola è verità, santificali nella verità. Seconda Corinzi 3:18 dice che siamo trasformati quando contempliamo la gloria di Cristo che è rivelata nella sua parola. E così siamo trasformati, perché la parola è davvero tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Seconda Timoteo 3:16, oltre a dire che la scrittura è ispirata da Dio, dice che anche ogni scrittura è utile a insegnare, a correggere, a riprendere, a educare alla giustizia. E non dimentichiamoci il versetto 17 che viene dopo: affinché l'uomo di Dio sia completo, completo e ben preparato per ogni opera buona. Non c'è nient'altro di cui tu hai bisogno nella tua vita cristiana che non venga dalla parola di Dio. Questo è il dono, il modo in cui Dio, in cui Cristo edifica la sua Chiesa. E Dio ha stabilito non solo i doni e i bisogni della Chiesa, ma anche lo scopo della Chiesa. Versetto 12 a 16, Paolo sviluppa questo concetto dello scopo. E spesso, come credenti, pensiamo che lo scopo della Chiesa è di evangelizzare, andare e fare nuovi convertiti. Ma la realtà è che lo scopo della Chiesa non è fare nuovi convertiti, è fare nuovi discepoli. È fare nuovi convertiti che maturano sempre di più nell'immagine di Cristo. Guardate cosa dice Paolo. Lo scopo di questi doni, di questi apostoli, profeti, evangelisti e pastori e dottori è per il perfezionamento dei santi. Lo scopo della Chiesa non è prendere un non credente da fuori, vederlo convertirsi per la grazia di Dio e poi dire: ok, prossimo, andiamo a trovare un altro non credente che si deve convertire e poi andiamo avanti. No, lo scopo è il perfezionamento. D'altronde, quando Gesù ha mandato i suoi discepoli, ha detto: andate e fate discepoli di ogni nazione, insegnando loro a ubbidire a tutto ciò che vi ho comandato. Finché il discepolo non impara a ubbidire tutto ciò che Dio ha comandato, non è un discepolo. È un mezzo seguace, simpatizzante, che gli piace l'idea che Cristo lo salva dal peccato, ma non gli piace l'idea che Cristo poi comanda sulla sua vita. Il discepolo è colui che poi impara ad ubbidire tutto ciò che Dio, che Cristo ha comandato. E così lo scopo della Chiesa è il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Questa perfezione si raggiunge non in maniera passiva, rimanendo seduti, ma in maniera attiva, sporcandosi le mani. Questo perfezionamento si raggiunge attraverso l'opera del ministero e l'edificazione del corpo di Cristo. La pratica, in altre parole, rende perfetti. Non so se voi siete un appassionato di sport. Quando io ero più giovane, adesso il Signore mi sta lentamente trasformando, prima guardavo anche i tornei di boccia in televisione. Se c'era uno sport, se c'era una cosa che poteva essere identificata come sport, io ero lì a guardarla. Mi piaceva tutto. E tra gli sport preferiti è l'atletica leggera. E ogni 4 anni avviene l'evento più importante per un atleta di atletica leggera, le Olimpiadi. Secondo delle ricerche, delle statistiche, è calcolato che per 4 anni un atleta che si prepara in vista delle Olimpiadi spende dalle 30 alle 35 ore settimanali di allenamento fisico per raggiungere la forma eccellente per l'Olimpiade. Ma oltre a queste 30-35 ore di allenamento fisico, per 4 anni l'atleta segue un regime alimentare, una dieta strettissima. Non sgara neanche una volta. Non siamo come noi che diciamo: vabbè, la dieta la comincio domani. No. L'atleta per 4 anni segue una dieta ferrea. Non solo si impegna per 35 ore, si allena, non solo segue una dieta ferrea, ma è certo che il suo corpo è curato in ogni minimo dettaglio. Infatti passa un minimo di ore, di 8 ore a notte per riposarsi, non di più, non di meno, perché ha bisogno di quel determinato numero di ore per il suo corpo per recuperare le energie ed eliminare le tossine dovute all'allenamento. In altre parole, per 4 anni tutta la vita, tutto quello che fa un atleta è incentrato esclusivamente con l'obiettivo di ottenere il miglior risultato per quello, durante l'Olimpiade, per raggiungere quel primo posto, quella medaglia d'oro. E così, in un certo senso, è la vita del credente. Il credente ha un obiettivo, che è quello di diventare come Cristo. E la tua vita deve essere mirata e focalizzata su quell'obiettivo solo. Togli ogni peso, togli ogni distrazione, togli ogni hobby, togli qualsiasi cosa che ti ostacola dal raggiungere quell'obiettivo che è Gesù Cristo. L'autore agli Ebrei dice: deposto ogni peso e il peccato che facilmente ci avvolge, proseguiamo la corsa tendendo verso Cristo. Così noi, come discepoli, come seguaci di Cristo, abbiamo questo scopo di seguirlo. Non solo si raggiunge con l'opera, con il ministero, con il servizio, ma questa perfezione si raggiunge attraverso l'edificazione del corpo di Cristo. La realtà è che il servizio, le attività, sarebbero inutili se sono focalizzate a se stesse. Gli anziani e la Chiesa non organizzano attività tanto per riempire il calendario e dire: ok, la domenica l'abbiamo fatta, lo studio biblico l'abbiamo fatto, lo sai che è? Aggiungiamoci pure una riunione un altro giorno, una domenica sera, così ce ne abbiamo 3 invece che 2, ci danno il bonus se facciamo 3 incontri a settimana come Chiesa invece di 2. No, lo scopo di ogni attività dovrebbe essere quello dell'edificazione del corpo di Cristo, quello della crescita e della maturazione del corpo di Cristo, affinché, versetto 13, giungiamo tutti all'unità della fede. Come si vede una Chiesa che sta maturando e crescendo? Dall'unità nella fede. L'unità nella fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. La maturità di una Chiesa si vede da quanto la Chiesa è unita in ciò che crede. E qui dirò un'altra cosa scomoda per l'Italia. Sono pronto a prendermi tutte le critiche, perché questo è quello che dice la Bibbia. La dottrina è fondamentale. Non ci può essere unità vera se non c'è un'unità nella verità. La vera unità, l'unica unità che si può raggiungere nel corpo è l'unità che si ha nella stessa fede. E Paolo è molto chiaro, all'inizio del capitolo 4 ha delineato che cos'è questa fede. Dice che c'è un solo corpo, un solo spirito, una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Paolo ha appena spiegato agli Efesini qual è la loro dichiarazione di fede, la loro dichiarazione che mettono sul loro sito web, e dice: questo è quello che crediamo. E come Chiesa potete essere uniti e uno solo nella misura in cui tutti credete la stessa cosa. E questa unità di fede si raggiunge attraverso la piena conoscenza del Figlio di Dio. L'idea è che siamo tutti quanti crescendo e convergendo verso un punto unico, nella nostra fede, nella nostra maturità, nella nostra conoscenza di Cristo. E più ci avviciniamo a quel punto, e più siamo uniti tra di noi. Spesso quando si tratta di spiegare a una nuova coppia che si sta per sposare come funziona il loro matrimonio, si fa questo esempio del triangolo. In questo triangolo c'è Dio che è il vertice, e poi ci sei tu che sei il marito, in basso a destra, tu che sei la moglie, basso a sinistra, scusate, tu che sei la moglie in basso a destra. E più voi vi avvicinate a Dio, e più siete vicini e uniti tra di voi. Più vi allontanate da Dio, e più aumenta la distanza fra di voi. La stessa cosa è valida per la Chiesa. Più tutti i membri tendono verso Cristo e lo conoscono di più, più sono uniti tra di loro. Questa maturità si vede nel fatto che siamo uomini maturi all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questa crescita si vede nella maturità. Questa maturità si evidenzia da discernimento dottrinale. Paolo dice che diventiamo uomini maturi, raggiungiamo la perfetta statura di Cristo, affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro, nelle arti seduttrici dell'errore. La realtà, la triste realtà, è che ci sono più eresie, più false dottrine, più distorsioni della verità di quanto ci piace immaginare. L'uomo è un maestro, è un esperto nel manipolare e trasformare e distorcere la verità a sua immagine e somiglianza. E la vera maturità si dimostra quando siamo in grado di riconoscere l'errore, quando non siamo più sballottati qua e là da ogni nuovo trend religioso, da ogni nuovo predicatore che sale sulla scena e dice adesso seguo quello che dice lui, adesso seguo quello che dice lui. Charles Spurgeon, il grande predicatore del 1800, diceva questo: il vero discernimento non è saper riconoscere il giusto dallo sbagliato, ma saper riconoscere il giusto dal quasi giusto. La vera maturità spirituale non è riconoscere che negare la deità di Cristo è un'eresia. Quello lo sanno anche le mie figlie di 4 anni, che Gesù è Dio, e che se Gesù non è Dio, allora c'è un problema grave in quello che credi. La maturità spirituale si riconosce quando riesci a discernere ciò che è vero da ciò che assomiglia alla verità, ma non lo è. Quello richiede studiare la verità il più possibile. Gli esperti falsari della Banca Nazionale, delle tutte le banche nel mondo, non passano la loro vita a studiare ogni possibile banconota contraffatta che sia mai stata fatta. Sarebbe un lavoro impossibile. Quello che loro fanno è che studiano la banconota originale così bene, così attentamente, così nel dettaglio, che appena si trovano in mano una banconota che non è vera, la riescono a riconoscere, perché hanno maneggiato e visto e studiato la banconota vera così a lungo che ormai sono diventati così familiari con essa che non possono essere più ingannati. E così la maturità del credente si vede quando non siamo più sballottati, portati qua e là da ogni moda, da ogni dottrina, da ogni nuovo insegnamento, un nuovo modo di vedere questa verità, un nuovo modo di comprendere la parola di Dio. No, la vera maturità si vede quando seguiamo la verità nell'amore. Versetto 15, Paolo dice, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. La nostra crescita è direttamente proporzionale a quanto seguiamo la verità. Più seguiamo la verità e più cresciamo. Più conosciamo la Bibbia e più maturiamo. Più memorizziamo la Scrittura e la facciamo nostra e più cresciamo verso colui che è il capo, cioè Cristo. Naturalmente, conoscere tutta la verità, ma non avere l'amore, anch'esso è un problema. Perché Paolo è chiaro e dice, dovete conoscere la verità nell'amore, dovete essere fedeli a ciò che è detto, ma non c'è bisogno di essere scorbutici e duri e antipatici quando lo dici. Lo puoi dire con gentilezza, lo puoi dire con amore, lo puoi dire con compassione e misericordia. Ma notate l'ordine di Paolo. Non dice seguite la verità, seguite l'amore e poi cercate di metterci la verità quando potete. No, no, la verità nell'amore. Perché quando manca la verità, l'amore è andato. Non c'è niente di più odioso e antipatico e che dimostra una mancanza di vero amore che è il dire una bugia o nascondere la verità a qualcuno. Quando nascondiamo la verità, quando non diciamo la verità, rimaniamo in silenzio, quando abbiamo l'opportunità di dire ciò che è vero, non stiamo mostrando amore, stiamo mostrando odio. E così noi cresciamo quando seguiamo la verità. E il versetto 16 conclude dicendo, da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Sì, è giusto seguire la verità, ed è l'obiettivo primario come credenti, ma la nostra crescita è anche condizionata dal coinvolgimento di ogni singola parte. Tra tutte le immagini che Dio poteva usare per spiegare la Chiesa, come la Chiesa funziona, come la Chiesa è, una delle immagini uniche che è applicata esclusivamente alla Chiesa è quella del corpo. La Chiesa è un corpo. La Chiesa è un corpo dove ogni parte svolge il suo compito. Paolo dice che questo corpo è ben collegato da Cristo e ben connesso. Ogni persona che fa parte di questa Chiesa è stata presa da Dio, salvata e inserita nel corpo della Chiesa Berea, specificatamente ed esattamente dove Dio la voleva mettere, nel momento esatto in cui Dio la voleva mettere, non un minuto prima, non un minuto dopo, in modo che potesse fornire l'aiuto necessario per la crescita del corpo. Il corpo della Chiesa trae il proprio sviluppo, cresce, raggiunge il suo vigore, matura verso Cristo nella misura in cui ogni singola parte si impegna a svolgere il suo compito. L'unico modo in cui la Chiesa può davvero crescere è quando le guide che Dio ha stabilito, quei doni che Dio ha dato, amministrano la parola di Dio, la insegnano con fedeltà e chiarezza e nel modo in cui tutti voi che siete seduti e che ascoltate mettete in pratica e servite e vi date da fare gli uni agli altri. In questo modo la Chiesa cresce e matura sempre, sempre di più, edifica se stessa nell'amore. Questo è il modo in cui Dio ha pensato e pianificato la Chiesa. Adesso lasciatemi passare al secondo punto. Lasciatemi spiegare come deludere la vostra Chiesa, come essere dei totali fallimenti come credenti, di essere così disconnessi dalla Chiesa che la Chiesa Berea non è un corpo che cresce, ma è un corpo immobilizzato sul letto d'ospedale che aspetta solo di vedere la spina staccata per morire. Dobbiamo vedere a sette modi per una vita cristiana apatica. E quando ho detto sette ho visto qualcuno che ha detto sono quasi le 11:15 e c'è sette modi, siamo qui fino a mezzogiorno. Pazienza, mi prendo la responsabilità. Tanto predico oggi e non predico più, poi gli anziani non mi chiamano, mi devo sparare tutte le cartucce che ho a disposizione adesso. No, saranno applicazioni pratiche di questo passo. Il lavoro che andava svolto, il grande lavoro andava fatto prima, adesso sono applicazioni pratiche. Il primo modo per deludere la tua Chiesa è rigettare la Signoria di Cristo. Rigetta che Cristo è il capo. E lo puoi fare semplicemente in maniera plateale dicendo me ne infischio di quello che dice Cristo. Io sono il capo della mia vita, io decido come si svolge la mia vita. O lo puoi fare in maniera subdola, in maniera più invisibile, meno ovvia. Puoi rigettare la parola di Dio, non leggendola, non studiandola, non meditandola, non memorizzandola. Oppure puoi essere molto bravo e conoscere tutti i passi della Bibbia, ma poi fai esattamente quello che Giacomo 1:22 dice di non farti. Non siate solo ascoltatori della parola, ma anche facitori. Magari la leggi, la studi, ma poi non la metti in pratica. Un altro modo in cui rigetti la Signoria di Cristo è ribellandoti alle guide che Dio ha messo. Qui è dove riabilito gli anziani. Dio ha messo queste guide come autorità nelle vostre vite, in questa Chiesa, perché sono le guide di cui voi avete bisogno. Non sono le guide perfette, ma sono le guide di cui avete bisogno. E il vostro compito come membri non è quello di rendere il loro compito difficile, mettendo in dubbio ogni decisione o criticando ogni richiesta che loro ti fanno, ma sottomettendoli a loro e rendendo il loro compito il più semplice possibile, perché loro sono guardiani delle vostre anime. Questo è quello che Dio dice riguardo gli anziani. Guardate in Ebrei 13, versetto 17, dice: ubbidite i vostri conduttori, sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando. L'idea è che quando un anziano vi vede non dovrebbe fare di nuovo quella persona. No, dovrebbe essere: ah, che bello, non vedo l'ora di incontrare e parlare con quella persona, perché so che quando io gli do delle istruzioni della parola di Dio, quella persona è così entusiasta di mettere in pratica ciò che gli ho detto, che è una gioia per me prendermi cura della loro anima. Guarda, la sottomissione vostra non è per il bene loro, è per il bene vostro, perché quando gli anziani vi vedono e sbuffano perché siete così difficili, dice che la Bibbia dice che questo non vi è di alcuna utilità a voi, non agli anziani, è a voi che non vi è di utilità. Avere delle guide che non ce la fanno più perché voi siete così testardi e difficili è qualcosa che va a vostro danno, non al danno degli anziani. Modo numero due per deludere la Chiesa: sentiti arrivato. Invece di continuare a crescere, sentiti arrivato. Io non ho bisogno degli altri, non c'è niente che le altre persone in questa Chiesa mi devono insegnare. Sono credente da 30 anni, sono credente da 40 anni e non c'è niente che devo imparare. Ormai ho letto la Bibbia, la so tutta, ho studiato teologia, ho fatto il seminario, ma che mi importa degli altri credenti? Ma che vuoi che mi dicono? No. Sentiti arrivato. Sentiti così arrivato che la Chiesa non è più una priorità. Che la Chiesa non è più una priorità. Magari è più facile, adesso guardo a te che stai guardando da su YouTube o su Facebook, magari è più facile stare a casa, sul tuo divano, e guardare la Chiesa, guardare il culto, invece che farne parte. Perché dici, quello che ascolto seduto, lo ascolto sul divano. Quando sto sul divano sto in ciabatte, col pigiama, col caffè in mano, sono molto più concentrato. Sentiti arrivato al punto che la comunione con gli altri credenti non è più una priorità. E collegato a questa sensazione di essere arrivato, il terzo modo per deludere la Chiesa è: evita di coinvolgerti. Magari non sei arrivato all'estremo di dire metto da parte la Chiesa, io sono arrivato, ma dici sì, vengo alla Chiesa, vengo a tutti gli incontri perché Dio dice che non bisogna abbandonare la comune adunanza. E così mi presento alle riunioni, mi siedo, canto, ascolto e poi me ne vado. E non mi coinvolgo con la Chiesa, non mi coinvolgo nel ministero e non mi coinvolgo nelle relazioni con le altre persone. Non prenderti responsabilità in un ministero, non permettere alle persone di entrare nella tua vita. Quando è l'ultima volta che hai confessato un peccato ad un'altra persona della Chiesa? Quando è l'ultima volta che una persona della Chiesa è venuta da te e ti ha chiesto: allora Fausto, allora Jacopo, allora Andrea, come va con quel peccato nella tua vita? Sto pregando per te, come posso aiutarti a sconfiggere quel peccato? Sapete, in America c'è un termine, accountability, che in italiano non esiste. Questo termine indica che tu sei responsabile gli uni verso gli altri nella Chiesa e tu sei chiamato a rendere conto agli altri della tua vita e gli altri sono chiamati a rendere conto a te della loro vita, al punto che un altro credente può venire da te e farti domande, tra virgolette, scomode riguardo la tua vita privata e tu devi essere pronto a rispondere, non perché quello vuole sapere i tuoi affari, ma perché vuole il tuo bene. La situazione della Chiesa in Italia è talmente carente sotto questo punto che non abbiamo neanche un termine. Guardate quante parole mi ci sono servite per spiegare questo concetto, che in America si usa un termine solo. La realtà è che troppo spesso come credenti viviamo vite sconnesse e ci vediamo una volta a settimana e parliamo di calcio, parliamo di politica, parliamo del caldo, delle tasse, la benzina che aumenta, ma non parliamo mai delle battaglie che facciamo, che affrontiamo con la nostra carne, con noi stessi, con il peccato. Vuoi deludere la tua Chiesa? Vivi la tua vita come un'isola, isolato da tutti, senza connessioni con gli altri. Un altro modo è pensare che il ministero in Chiesa, il servizio in Chiesa, sia solo una cosa ufficiale. Pensa che il ministero è solo una cosa ufficiale. Il ministero è essere qui dietro a un pulpito, o suonare lì dietro al pianoforte, o insegnare la scuola domenicale, o essere responsabile di uno studio biblico. Quello è il ministero, tutto il resto è niente. E allora se io non posso predicare, o non posso suonare, o non posso insegnare, allora non c'è spazio per me per servire. Ma la realtà è che il ministero è tutto ciò che edifica il corpo. Può essere ospitare altre persone della Chiesa a casa tua. Può essere andare a fare la spesa a qualcuno che è malato. Può andarla a prendere la domenica mattina, evitandogli così di prendere 3 autobus per venire in Chiesa. Può essere rivolgere una parola di incoraggiamento per qualcuno che sta combattendo con una prova. Offrire un aiuto pratico a una persona. Il ministero si svolge in così tanti modi, ma un modo in cui puoi deludere la Chiesa è pensare solo che devi essere in vista per svolgere il ministero, e se non sei in vista allora te ne lavi le mani. Un altro modo è non curarti della dottrina tua e degli altri. Abbiamo visto dal nostro passo quanto è importante, che la vera unità si raggiunge solo quando siete uniti nella sana dottrina. Beh, quante volte avete sentito, ma la dottrina divide, è l'amore che unisce, la conoscenza gonfia. Andateglielo a dire a Paolo, andate a parlare con Paolo che la conoscenza gonfia e la dottrina divide. Quando Paolo ha passato 11 capitoli in Romani a parlare di dottrina e quando ha speso tutta la sua vita a lasciarci metà del Nuovo Testamento. La dottrina non divide, la dottrina unisce i veri credenti e allontana quelli che non sono credenti. Questo è quello che fa la dottrina. La dottrina porta insieme quelli che sono figli di Dio e allontana quelli che non lo sono. Un altro modo per deludere la tua Chiesa è quello di essere sempre pronto a giudicare. Invece di edificare, sii sempre pronto a giudicare. Cerca sempre il famoso pelo nell'uovo. Arriva in Chiesa, osserva quello che stanno facendo gli altri. Ma perché ha fatto quello? Ha visto quello? Ha visto come l'ha detto? Certo che si è vestito, ma che ci si veste così quando viene in Chiesa? Ma certo che non mi ha salutato, ma certo che guarda come si è presentato, guarda che cosa ha detto, guarda come muove le mani. Sii sempre pronto a criticare, sii parsimonioso nei complimenti, nell'incoraggiamento, e prolifico, abbondante nel criticare ogni cosa che succede e ogni persona che incontri. L'ultimo modo per deludere la tua Chiesa è quello di sentirti inutile. Sentiti una nullità, così nullo che dici, ma io se servo o non servo, se sono presente o assente, non cambia niente, non servo a nulla. Ci sono o non ci sono, la Chiesa va avanti, nessuno mi vede, nessuno mi nota, non servo a nulla. Il mignolo è il dito più inutile che abbiamo nelle nostre mani. Sacrificherei il mio mignolo immediatamente pur di salvare il mio pollice opponibile. Eppure, il mignolo è responsabile del 50% della forza della tua mano. Se togli il mignolo, la tua mano perde di potenza nel stringere le cose del 50%. Quando Paolo dice che ogni membro che la Chiesa, il corpo, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, sta dicendo che ogni persona, per quanto insignificante quella persona possa essere, è un elemento essenziale nel funzionamento del corpo. Ma vuoi deludere la tua Chiesa? Pensa di essere inutile e quindi non ti presentare alle riunioni, non servire perché dici ci sono o non ci sono, è uguale. La Chiesa trae la sua forza e il suo sviluppo non dai più forti che portano avanti la carretta, ma dallo sforzo e dal vigore di ogni singola parte. Dio ti ha messo in questa Chiesa, qui a Berea, per essere uno strumento per l'edificazione e la crescita delle persone intorno a te. Dio ti ha messo qui perché tu possa contribuire alla crescita, alla maturazione, al perfezionamento delle persone intorno a te. Cosa vuoi fare? Padre Celeste, ti lodiamo per la tua parola che è vivente e vera, più affilata di una spada a due tagli. Ti lodiamo per il tuo piano incredibile nella Chiesa. Ti lodiamo per come tu hai pianificato questo corpo per funzionare non con lo sforzo e le fatiche di due o tre persone, ma con l'impegno ed il vigore di ogni singola parte. Signore, aiutaci a riconsiderare il nostro impegno, aiutaci a vivere la nostra vita di Chiesa in maniera piena. Signore, riguardando a questa lista, aiutaci a valutare le nostre mancanze e come possiamo fare meglio, come possiamo impegnarci per essere uno strumento di crescita per la Chiesa e non un ostacolo, per incoraggiare ed edificare i credenti intorno a noi e non per deluderli. Signore, fa che la tua parola possa operare in noi, trasformarci, convincerci di peccato e aiutarci a vivere sempre di più per la tua gloria. Ti chiediamo preghiera per questo, nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Amen.